Buonasera, bentornati a scuola. Dopo il tradizionale rituale della partenza che abbiamo celebrato 15 giorni fa, questo è il secondo itinerario di un viaggio che dalla seconda metà del Seicento conduce al secolo dei lumi. E per ripartire dobbiamo superare qualche difficoltà, perché prima di rincontrare un personaggio, Jean de La Fontaine, come abbiamo annunciato in partenza al termine dell'itinerario precedente, dobbiamo procedere con una rapsodia, cioè a ricucire uno strappo. La rapsodia in greco è una ricucitura, come sapete. E la strada su cui stiamo per prendere il passo, quindi, è una strada in salita. Di conseguenza, per rammendare lo strappo è stato necessario, come vedete, aggiungere una pagina al repertorio che era stato già confezionato a tempo debito, cioè prima dell'aggravarsi della pandemia. Ma insomma, io come manovale dell'apprendistato cognitivo, o se volete come coltivatore diretto dell'apprendistato cognitivo, sono abituato a, come si suol dire, a mettere fieno in cascina, no? E quindi avevo già prodotto del materiale, no, in precedenza per il percorso che poi si è bloccato, e quindi non potevamo certo non utilizzare questi questionari che avevo già preparato. Sarebbe stato un affronto alla riconversione ecologica dover sprecare. E quindi ci sono dei ritocchi da fare che riguardano soltanto la data, le date per un certo numero di questionari, e quindi è un ritocco facile da fare, che potete fare con due strumenti sempre all'avanguardia, che sono o un lapis o una penna. E questa aggiunta è stata fatta con l'intento di farci rientrare nella zona grigia da dove riprenderemo il passo per poter osservare la fioritura di buona parte della multiforme sapienza poetica e filosofica secentesca. Ora, a che cosa corrisponde il termine zona grigia nel territorio del Seicento? Attenzione, se ne parla poco, ce n'è parlato poco. C'è soltanto un saggio degli anni 50 che fa un riferimento di questo genere, ma è un riferimento invece molto interessante, molto importante. E allora guardate sul punto zero del repertorio, questo repertorio storico, perché ha un punto zero. Qualcuno mi diceva l'altra sera nel Chianti che c'era già stato un punto zero a suo tempo a causa di un altro fenomeno che aveva provocato, no, una ricucitura. Sul punto zero, nell'itinerario precedente, come ricorderete, e dopo aver celebrato il tradizionale rituale della partenza, abbiamo annunciato che ci saremmo ritrovati a Parigi. Difatti vedete che siamo a Parigi, alla metà del Seicento, in una metaforica zona grigia, cioè dentro ad una vasta area che sul territorio che stiamo attraversando corrisponde ha un significativo e vasto paesaggio intellettuale, al quale nel percorso di due anni fa noi abbiamo dedicato ben 7 itinerari, e quindi E voi capite che sintetizzare in questo momento non è facile, però ci proviamo. E quindi una vasta area che contiene in primo luogo la storia delle due abbazie benedettine, quella medievale e quella moderna, di Port-Royal, e questo termine dovrebbe per molti di voi avere un peso nella memoria, no? Far emergere qualche cosa. Port-Royal, il pensiero di Port-Royal che è maturato in quelle due abbazie. Un pensiero, quello delle monache e dei solitari di Port-Royal, di cui fa parte Blaise Pascal, un pensiero, proviamo a sintetizzare, di impronta evangelica tradotta in chiave benedettina, e che vuole essere alternativo, ed è stato alternativo, prima di essere raso al suolo, all'ideologia della monarchia assoluta, che a Parigi ha in Luigi XIV il Re Sole il suo maggiore rappresentante. Inoltre questo pensiero, il pensiero di Port-Royal, si presenta dotato di una forte identità pedagogica, che è l'aspetto che ora a noi interessa maggiormente, e che si esplicita nell'esperienza educativa delle cosiddette piccole scuole di Port-Royal, aperte a tutti, promosse nel 1645 da due importanti pedagogisti moderni, Antoine Arnauld e Pierre Nicole, due personaggi che abbiamo incontrato e di cui abbiamo studiato metodi didattici. Il programma delle piccole scuole di Port-Royal, proviamo a sintetizzare, prevede di insegnare a ciascuna persona a coltivare la propria spiritualità mediante un'educazione di tipo razionalista. Difatti siamo sulla via che conduce verso il secolo dei lumi, non a caso. Quindi l'amore di Dio, che si manifesta con la bontà, la pietà, la misericordia, va perseguito insegnando alla persona a essere ragionevole. Non è tanto un problema sentimentalistico, no? Ma si accede all'amore di Dio in modo ragionevole, solo mediante la ragionevolezza, cioè imparando a investire in intelligenza, usando in modo opportuno le azioni dell'apprendimento. E ne abbiamo parlato durante la celebrazione del rituale della partenza 15 giorni fa. Solo mediante la ragionevolezza la persona può, dicono Port-Royal e insegnano a Port-Royal, elevare il proprio pensiero, può tonificare il proprio carattere, può sollevarsi dalla miseria e dalla fragilità spirituale, imparando a ben interpretare le ragioni del cuore, ma ragionevolmente a interpretare le ragioni del cuore, non sentimentalisticamente. E questa è l'idea di Pascal. No, noi dobbiamo certo seguire dove ci porta il cuore, ma dobbiamo farlo ragionevolmente. Quindi se usiamo un'allegoria per sintetizzare, il pensiero di Port-Royal potrebbe essere allegoricamente dipinto con il colore bianco della purezza evangelica e con quello rosso dello Spirito Santo. Queste sono le bandiere di Port-Royal. Invece le classi dominanti europee, la nobiltà, l'alta borghesia, in particolare a Parigi, preferiscono che sia il colore nero coronato d'oro a rappresentare risolutamente la loro ideologia dispotica. Come possiamo sintetizzarla, l'ideologia dispotica di queste classi? Beh, si domandano, perché le classi inferiori devono andare a scuola? Devono zitte e lavorare, ora ci mettiamo a far imparare tutti ad imparare. No, questa è quello che succede. Perché devono elevarsi spiritualmente? Questa è l'ideologia dispotica che prende campo, contro la quale Port Royal reagisce con efficacia. Ebbene, tra queste due realtà, quindi, il pensiero divergente di Port Royal, che persegue l'intento di aprire la scuola ad ogni persona e che il Re Sole reprimerà in modo violento, ricordate la storia di Port Royal, finisce in un macello, cioè le due abbazie vengono rase al suolo, le monache benedettine e i solitari di Port Royal vengono dispersi, no? Rimangono i ruderi, no? Potete rileggere quelle lezioni e andare, noi siamo andati a visitare quei ruderi che hanno un'importanza notevole sul piano della storia del pensiero umano in Europa e nel mondo. Ebbene, e tra il pensiero divergente di Port Royal, che persegue l'intento di aprire la scuola a ogni persona, e l'ideologia dispotica delle classi dominanti che preferiscono e che perseguono l'intento di far dilagare l'ignoranza, esiste una zona grigia tra il bianco e rosso e nero e oro, una zona grigia, e nella quale, come già sapete, si muovono dei personaggi che, pur vivendo nell'ambito della corte, dei salotti, dell'aristocrazia, non sono né nobili né altoborghesi, ma appartengono all'area intellettuale, in quanto sono dediti alla letteratura, al teatro, alla musica e all'arte in generale, i quali intercettano l'eco proveniente da Port Royal, soprattutto sul tema riguardante il divertimento, che viene utilizzato dai poteri forti come strumento di distrazione di massa. Questo è un tema di grande attualità che mette in gioco Pascal nelle Lettere provinciali. Perché questi intellettuali prendono coscienza, attraverso la risonanza che hanno i testi delle opere di Pascal, di essere coinvolti direttamente nella questione, in quanto gli uomini di potere, il re, i funzionari di Stato, i membri della nobiltà feudale, pretendono da loro la produzione di opere che divertano e che distraggano sia le classi superiori che quelle inferiori, e le intellettuali e gli intellettuali seicenteschi, dediti alla letteratura, al teatro, alla musica e all'arte in generale, nella maggior parte dei casi, sia per non avere grane, ma principalmente per avere dei vantaggi, forniscono la loro competenza, cercando, contando sulla loro abilità artistica, tanto di garantire il piacere del divertimento, che dovrebbe distrarre, quanto di non rendere il divertimento solo funzionale all'apparato che tende ad alienare le masse, ma vogliono utilizzare lo strumento del divertimento anche e soprattutto come mezzo per suscitare una riflessione. E per questo motivo questi personaggi sono stati definiti enigmatici nei confronti di Port Royal, ne intercettano il pensiero, non si avvicinano però a Port Royal, però nelle loro opere fanno emergere in modo enigmatico il pensiero di Port Royal, senza annunciarlo naturalmente, perché devono mantenersi un posto sicuro e protetto. Quindi enigmatici nei confronti di Port Royal e dissimulatori, quindi, in rapporto agli apparati di potere. Perché? Ma perché, pur condividendo molti aspetti del pensiero di Port Royal, loro non scelgono lo stile di vita del gruppo dei solitari, che conducono un'esistenza secondo la scansione temporale della regola benedettina, che voi conoscete e praticate, no? 4 ore per lavorare, 4 ore per studiare, 4 ore per pregare o per contemplare o per meditare, soprattutto per riflettere, 4 ore per prendersi cura di sé e degli altri e per divertirsi un po', e 8 ore per riposare. Vedete che prima o poi ci arriveremo, noi sono 40 anni che ribattiamo su questo punto, oggi si comincia a parlare di settimane cortissime, però sapete, sulle settimane cortissime di lavoro che, in cui si è preso coscienza l'Islanda, è una sperimentazione in corso, chi lavora produce di più con la settimana cortissima. Poi però bisogna vedere che cosa fare nella settimana cortissima oltre il lavoro. Non sentito la parola studium, perché questo è un tema sottovalutato in tutto il mondo. Arriverà poi l'onda, ma noi siamo. Quindi non conducono un'esistenza questi intellettuali e queste intellettuali secondo la scansione temporale della regola benedettina, ma cercano però di inserirsi e di vivere nell'ambiente della corte, dei salotti, dell'aristocrazia, con l'intento, in primo luogo, di trovare una collocazione all'interno di un ambiente privilegiato, dove si vive bene, cioè aspirando anche a farsi mantenere, in cambio della produzione di opere letterarie di vario genere, dal teatro alla favola, al melodramma, opere dedicate ai loro protettori, ai quali si rivolgono con spirito di adulazione, però senza condividerne propriamente la mentalità, sebbene a parole facciano finta di approvarla. Ed ecco da dove deriva la qualifica di dissimulatori. Attenzione a questo termine, perché è una parola chiave del Seicento, del grande secolo, del gran siècle del Seicento, della modernità. È una parola chiave della modernità. Mentre, appunto, per iscritto, attraverso varie forme di scrittura, queste intellettuali e questi intellettuali trovano con abilità il modo per dissimulare, per colpire, mediante la dinamica della comicità, finalizzata a far riflettere, tutta una serie di comportamenti, spesso grotteschi, tipici degli uomini di potere, che vengono camuffati in innocue caricature, in chiave moderna, attraverso l'arte antica della finzione letteraria. E a suo tempo, poco prima della doverosa interruzione delle attività scolastiche, nella seicentesca zona grigia, noi abbiamo frequentato il mondo teatrale. Ricordate, lo scorso anno, quando eravamo al Teatro Florida, abbiamo potuto condurre soltanto un itinerario, ed era un itinerario sul teatro. Abbiamo incontrato Molière, sul mondo teatrale di Molière, mentre questa sera poi ci siamo dovuti fermare, incontrare il signor Jean de La Fontaine, per un altro genere letterario di grande importanza, che ha atteso con ansia di poter comparire in scena. Ora, questa breve sintesi ha come obiettivo quello di rammendare lo strappo venutosi a creare nell'ambito della nostra memoria. Ma guardate, le lezioni del viaggio 2019-2020, nel loro insieme, perché quel viaggio lo abbiamo compiuto, le potete trovare scritte e registrate sui nostri siti, www.antibagno.it e soprattutto in www.scuolaantibagno.net, e quindi le potete leggere, rileggere, ascoltare, riascoltare per dare linfa alla vostra memoria. Quando un giorno al celebre scrittore Stendhal, che tutti voi avete sentito nominare, no? Del quale avrete letto sicuramente qualche opera, viene chiesto chi è il più grande poeta di Francia, lui, inaspettatamente, da parte di chi lo ascolta, risponde: il più grande poeta di Francia è Jean de La Fontaine, l'autore delle favole. Ha ragione Stendhal? Ora il nostro viaggio può iniziare. A noi poi non importa se Sandal abbia o non abbia ragione. Il fatto è che Jean de La Fontaine sta a pieno titolo nella storia del pensiero umano e quindi lo dobbiamo incontrare. Chi è Jean de La Fontaine? E anche lui come intercetta l'eco del pensiero di Port-Royal e come dissimula, no? Nei confronti del mondo nel quale vive. Guardate, attenzione, quando si pensa alla favola e alla fonte, a un personaggio come La Fontaine, scatta un meccanismo di carattere riduttivo. Si pensa alla favola, la nostra mente va subito su un territorio ludico, si pensa di bambini, ai bambini, poi si racconta la favola. La Fontaine, poi ora vedremo, è un personaggio che lui stesso si è presentato in un modo da dissimulare il suo vero carattere, no? Quindi non è affatto come poi c'è stato presentato, cioè un favolista, no? Che inventa la morale, no? Per cui attenzione, attenzione. E quindi scatta un meccanismo di carattere riduttivo. Per questo, vedete, a costo di farla difficile e anche noiosa la strada, è lunga questa sera, e noi ci occupiamo quindi di quello di cui dobbiamo occuparci, cioè intanto della sua formazione culturale, della sua formazione intellettuale, per capire che non c'è modernità senza memoria e senza studio. E chi è Jean de La Fontaine? Guardate sul punto 1 del repertorio. Jean de La Fontaine intanto, cominciamo viaggiando un po', no? Perché a tutti noi piace viaggiare e possiamo farlo ora anche con i mezzi che ci sono stati messi a disposizione, utilizziamoli bene, o perlomeno utilizziamoli. Jean de La Fontaine è nato a Château-Thierry. Quindi siamo nella regione della Champagne, nel dipartimento dell'Aisne, ed è nato l'8 luglio 1621. Ora, l'8 luglio di quest'anno, mentre stavo lavorando inforrato in un parco che ha come emblema quello del cinghiale, quindi inforrato, ho pensato, bisognerebbe mandare a tutti un messaggio per ricordare loro che l'8 luglio La Fontaine ha compiuto gli anni, 400 anni, e quindi poteva stappare una bottiglia per brindare, potete sempre farlo, anche adesso ancora. Nessuno se ne è ricordato. Quindi l'8 luglio 1600, e quindi è contemporaneo di Pascal, che è nato due anni dopo. Château-Thierry è una cittadina di circa 15.000 abitanti, posta sulle due rive della Marna, appoggiata al fianco di una collina che è sovrastata dal château, dal castello. Un antico castello, merita di essere osservato. Guardate, la casa dove è nato La Fontaine è diventata un museo, un piccolo museo ma ben organizzato, che raccoglie ricordi e cimeli dello scrittore. Quindi se vi capita poi di passare da quelle parti, sappiate che magari ci sfugge magari la prima volta che sentiamo nominare Château-Thierry, ma bisogna che in qualche modo emergano, no, questi dati. Siamo qui per conoscere, per capire, per applicare secondo le azioni dell'apprendimento. E guardate, purtroppo il paese di Château-Thierry si è trovato durante la prima guerra mondiale, 1914-1918, nella zona di sanguinosi combattimenti, le cruente battaglie della Marna. Guardate, in quelle battaglie sono morti, sono stati sacrificati centinaia di migliaia, lì sono morti, centinaia di migliaia di giovani europei, sacrificati nel rituale della guerra. Guardate, con una guida della Francia, o meglio, con una guida di Parigi e dintorni, e navigando in rete, che è ancora più facile e veloce, dove trovate molte immagini dei monumenti e degli scorci di questa cittadina e anche le immagini di com'era ridotta nel 1918, poi è stata ricostruita. Fate una visita a Château Thierry, buon viaggio, lì è nato La Fontaine. La Fontaine è figlio di un agiato borghese che di mestiere fa il sovrintendente alle acque e alle foreste del territorio bagnato dalla Marna, un territorio rigoglioso. Inoltre anche un appassionato lettore che predilige i classici greci e latini, quindi li legge a Jean, che fin da piccolo, quindi vedete, si nutre di letteratura ed è anche affascinato, come scriverà in seguito, dal seducente spettacolo della rigogliosa natura della regione nella quale cresce, uno spettacolo sul quale si concentra precocemente la sua attenzione, in particolare sul ciclo delle piante e sulla vita meravigliosa e segreta degli animali. Jean compie i suoi studi primari e secondari in un rinomato collegio della sua cittadina natale e poi nel 1641 si trasferisce a Parigi ed entra per volere del padre, della madre, come novizio nella congregazione degli oratoriani. I genitori lo vogliono avviare alla carriera ecclesiastica, pensano che possa diventare vescovo, cardinale, magari papa. Ecco. Ma Jean, che coltiva uno spirito libertino, vi ricordo che la parola libertino subito suona come una parola negativa oggi, in realtà il libertinage, e lo abbiamo studiato nell'ultimo viaggio che abbiamo compiuto per intero 2 anni fa, il libertinage è un movimento culturale, letterario, molto importante e molto significativo. E certamente in opposizione a un tipo di mentalità conservatrice, Jean, già nel 1642, dopo appena un anno dal suo ingresso, lascia il seminario perché non fa per lui, dove aveva passato la maggior parte del suo tempo a comporre versi piuttosto che a studiare teologia, anche se teologia l'aveva studiata e dirà, ci farà sapere che quegli studi poi gli sono serviti per guardare meglio la realtà che lo circonda. E decidi dire, certo che voglio studiare, però non voglio fare la carriera ecclesiastica, voglio iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza della Sorbona, e la famiglia prende atto e nel 1649 consegue la laurea e con il titolo di avvocato trova anche lavoro, si impegna presso il Parlamento di Parigi, ma più che, ecco anche in questo caso, più che dai cavilli legali, Jean de La Fontaine è attratto dalla poesia e frequenta assiduamente un circolo letterario che si è formato. I giovani nel 600, nel primo secolo dell'età moderna, fondano circoli, i più maturi fondano accademie, i più giovani fondano circoli letterari, gli intellettuali, i maschi. Le signore soprattutto aprono i loro salotti se possono. Questa è un po' la situazione, grosso modo. Frequenta il circolo della tavola rotonda, cioè un cenacolo di giovani poeti che sono attratti, come si evince dal nome del circolo, dalla letteratura medievale che narra il mondo cavalleresco, cioè quel mondo che è stato riproposto perché È diventato di moda tra gli intellettuali il mondo cavalleresco. Perché? Perché è stato riproposto in chiave moderna da molti poeti, soprattutto Orlando Furioso dell'Ariosto, che abbiamo studiato, a sua strada facendo, e dai romanzi. Come in particolare ne citiamo uno per tutti, il Don Chisciotte di Cervantes, che condiziona tutta una generazione. Piena modernità, il cavaliere che vorrebbe rimettere in gioco i valori della cavalleria, ma i valori della cavalleria ormai non possono più essere messi in gioco come lui vorrebbe. È successo qualche cosa per cui vanno rinnovati. Mentre i giovani poeti del circolo della Tavola Rotonda, per creare la loro poetica, vogliono risalire alle fonti e traggono linfa. Continuiamo a percorrere la strada della formazione intellettuale di La Fontaine, che è la formazione intellettuale di una generazione. Traggono linfa soprattutto dalle opere di un autore che si chiama Chrétien de Troyes, colui che prima di Dante viene considerato il più importante poeta del Medioevo occidentale, personaggio attivo alle corti di Champagne e di Fiandra tra il 1160 e il 1190, e mi unisco di alcuni strumenti che si trovano in circolazione. Chrétien de Troyes, qui c'è un il Chrétien de Troyes, l'autore, guardate, di 5 celebri racconti. I titoli vi dicono sicuramente qualcosa. L'Ancillotto, Ivano, Erec ed Enid, Cleese, Perceval, vedete, questi racconti sono stati raccolti in un'opera unitaria che prende il nome di I Romanzi Cortesi. Difatti questo è uno dei 5 volumi che stanno in un cofanetto, li trovate così in biblioteca. Fanno parte, certamente il più famoso di questi racconti, anche perché il personaggio emerge in continuazione, no? Da come mai non siamo in 8, perché mancano dalla pubblicità ai videogiochi, e poi soprattutto ogni tanto qualche regista riprende il personaggio per metterlo in scena al cinema o al teatro. Il più famoso è l'Ancillotto o il Cavaliere della Carretta, il celebre personaggio di cui tutte voi conoscete la storia, che continua ad essere narrata con i generi più diversi. Magari, come mai l'Ancillotto e il Cavaliere della Carretta? Bene, adesso l'attore, andate a scoprirlo, magari lo leggete, è interessante. Chrétien de Troyes è lo scrittore che rinnova il genere del romanzo nel Medioevo, dandogli una sagoma nuova, cortese, rispetto al romanzo della romanità, della tarda romanità. Abbiamo seguito negli anni la storia di questo genere letterario. Una sagoma nuova, cosiddetta, cioè facendolo diventare una forma superiore di narrativa, fondendo insieme, lo stile dei poeti latini, l'eredità delle chansons de geste, la narrazione dei miti antichi, le radici celtiche della Bretagna insulare e continentale. Mette insieme queste cose, no? E quindi è chiaro che il racconto si arricchisce. Ma i giovani poeti del circolo della tavola rotonda di cui Jean de La Fontaine fa parte, oltre a rifarsi a questo genere letterario, sono uniti da una visione gioiosamente epicurea della vita. E da questo punto di vista sono una brigata un po' ambigua, no? Perché interpretano l'epicureismo come non dovrebbe essere interpretato, cioè in modo edonistico e godereccio, ma sono giovani, e quindi ragazzacci anche un po', e quindi, ma dobbiamo su questo dobbiamo riflettere su questa visione gioiosamente epicurea della vita. E come fra poco vedremo, questo secondo aspetto contrasta con quello che abbiamo appena descritto, perché la cavalleria no, è molto sobria nei confronti, e l'epicureismo è più che mai una dottrina legata fortemente alla sobrietà. Guardate, in biblioteca potete richiedere i volumi, i volumi dei romanzi cortesi di Chrétien de Troyes, potete sfogliarli, guardarli. La lettura dei romanzi cortesi, guardate, è piacevole ed è utile, perché questi testi costituiscono la fonte di molte opere letterarie, musicali, teatrali, cinematografiche, che sono state composte in età moderna e contemporanea, delle quali possiamo capire meglio il senso, perché questi personaggi emergono, no? Nel teatro, nel melodramma, nel romanzo, e quindi e c'è una fonte, e la fonte è quella dei romanzi cortesi di Chrétien de Troyes. Ma i giovani poeti del circolo della tavola rotonda, abbiamo detto, sono uniti da una visione gioiosamente epicurea della vita, perché sono discepoli, attenzione, non propriamente coerenti con il suo insegnamento, però frequentano le lezioni e studiano di un personaggio che abbiamo incontrato più di una volta nei nostri itinerari, il filosofo Pierre Gassendi. Un personaggio che abbiamo più volte incontrato. Chi è e che cosa insegna Pierre Gassendi al giovane La Fontaine e compagni? Cioè influenza tutta una generazione di giovani intellettuali. Guardate sul punto 2 del repertorio. Padre Pierre Gassendi, 1592-1655, nel 1626 riceve il titolo di canonico della cattedrale di Digne, che, guardate, per un ecclesiastico è un buon incarico, vuol dire che ha fatto carriera. È un canonicato ricco, dove lì si sta bene, si può fare la bella vita senza crearsi tanti problemi, ma Gassendi non è molto interessante a questo. E per capire che cosa significa il canonicato della cattedrale di Digne? Noi abbiamo un esercizio da fare che ci permette di capirlo. Quindi non si può ancora una volta non consigliare di andare a osservare, navigando in rete, che è la cosa più semplice, o sulla guida della Francia, le numerose immagini della monumentale cattedrale quattrocentesca di Digne, no? Che, alla quale corrisponde anche la ricchezza del canonicato, perché, no? E dedicata a San Gerolamo, che noi abbiamo incontrato e lo abbiamo seguito mentre traduceva in latino i testi dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento a suo tempo. Incontreremo anche il suo maestro questa sera. Ma vedete, padre Pierre Gassendi ama la filosofia e l'insegnamento più che i privilegi del canonicato, e difatti a Digne fonda una scuola per divulgare il metodo sperimentale di Galileo Galilei, intanto. E quindi Nel 1645, in questa veste lo abbiamo già incontrato, nel Piergasendì 2 anni fa. Quindi nel 1645 si trasferisce a Parigi, che viene chiamato anche, dove viene assunto all'università, alla Sorbona, per insegnare matematica, filosofia e astronomia, tre materie che viaggiano nel 600 sempre insieme. E intorno a lui si raccoglie ben presto un gruppo di giovani discepoli, tra i quali c'è anche Jean de La Fontaine. Pierre Gassendi è stato anche un membro molto attivo del circolo Mersenne, e voi conoscete, perché anche questo è un tema che abbiamo studiato, un personaggio che abbiamo incontrato, conoscete le caratteristiche di questa particolare associazione itinerante diretta fino alla sua morte da padre Marin Mersenne. Padre Marin Mersenne è la rete in persona, perché viaggia ininterrottamente in Europa per mettere in comunicazione tra loro i vari intellettuali, portare le opere dell'uno all'altro, raccogliere pareri e far circolare opinioni. Quindi fa un lavoro di grande modernità, e mette in relazione padre Mersenne, il circolo Mersenne, gli intellettuali europei, favorendo lo sviluppo del dibattito culturale sui temi della modernità. Sappiamo che tutta la famiglia Pascal ha partecipato alle attività di questo circolo, e quindi Pierre Gassendi appartiene a quella categoria di intellettuali che spesso sono degli ecclesiastici e che sanno destreggiarsi molto bene negli ambienti culturali della loro epoca, facendo sempre uso di una prudente ambiguità, anche loro dissimulano. E a questo proposito Gassendi rifiuta l'etichetta di libertino, molti lo accusano di essere un libertino, quindi di avere delle idee rivoluzionarie in testa, anche se lui alimenta lo spirito di questo movimento, al quale afferma però categoricamente di non appartenere, sebbene si debba affermare che ne abbia fatto positivamente progredire il pensiero. Gassendi, scrivendo le sue opere, insegnando all'università, si impegna, è morto a Parigi nel 1655, sul piano scientifico e filosofico, ad affrontare quattro importanti questioni, due contro e due a favore. Intanto si schiera contro la dottrina degli accademici aristotelici, i quali avevano fatto diventare le opere di Aristotele come se fosse sacra scrittura, e quindi è chiaro che le cose erano cambiate sul piano scientifico rispetto all'età aristotelica. Persino Aristotele li avrebbe presi a calci un po', dicendo ma non vedete che le cose sono cambiate? Ma avevano in mano le università e quindi continuavano in qualche modo a contrabbandare la dottrina di Aristotele per qualcosa, per verità assoluta, e così non era, soprattutto dopo il metodo di Galileo. E quindi favorivano l'ignoranza più che il progresso dell'intelletto. E poi si schiera Gassendi contro la metafisica di Cartesio, un argomento di cui abbiamo parlato, e si dichiara in favore del pensiero atomistico di Epicuro e della divulgazione del metodo sperimentale di Galileo Galilei. Adesso noi ci occupiamo solo dell'aspetto che riguarda il pensiero epicureo di Gassendi. in relazione alla formazione intellettuale di Jean de La Fontaine e dei giovani poeti del circolo della Tavola Rotonda, che però Gazin disconfessa al Grontola stesso tutte le volte che può, perché interpretano in modo non ortodosso il suo pensiero e alla sobrietà epicurea, cioè prendono la teoria, poi però mettono in pratica qualche cosa che non dovrebbero mettere in pratica, preferiscono uno stile di vita edonistico piuttosto godereccio, quindi mangiare, ballare, andare in giro. Come perché padre Gazendì è favorevole del blasfemo, secondo il Santo Uffizio, pensiero etico e atomistico di Epicuro? Perché le due cose sembrano non stare insieme. Gazendì, nella sua opera intitolata Osservazioni sul decimo libro di Diogene Laerzio, dove si parla della vita e del pensiero di Epicuro, riflette sul rapporto tra la morale cristiana e l'etica di Epicuro, facendole conciliare. Cioè, quando Epicuro, affermando che Epicuro è già sulla linea del cristianesimo, quando Epicuro afferma che il bene si identifica con il piacere, insiste, dichiara Gazendì, sul fatto che il piacere deve avere un fine secondo natura, e con l'espressione secondo natura Epicuro si riferisce, afferma Gazendì, a quella che lui considera la più importante dote naturale che la persona possiede, cioè la sua razionalità. E siamo sulla via che conduce al secolo dei lumi. E la razionalità umana, scrive Epicuro, è la razionalità umana che deve ispirare sobriamente alla persona le norme dell'azione. Epicuro, afferma Gazendì, in tutte le sue affermazioni insiste sull'avverbio sobriamente e accompagna questo avverbio con una serie di termini che vanno tradotti in regole e trasformati in stile di vita. La misura, la frugalità, la temperanza, la semplicità, l'autocontrollo, la parsimonia, la modestia, l'essenzialità. Guardate, un catalogo di parole di un'attualità sorprendente. Vogliamo salvare il pianeta? Sobriamente è un termine tecnico da mettere in gioco, dal quale far emergere tutta una serie di parole che devono diventare delle azioni concrete. Per giunta si parla sempre che dobbiamo cambiare stile di vita, però non si dice mai che per assumere uno stile di vita particolare, come dovrebbe, si deve imparare a farlo. Perché noi siamo abituati ad uno stile di vita talmente ormai acquisito, che per cambiare stile di vita noi dobbiamo cambiare mentalità, quindi dobbiamo studiare un po' per poter poi applicare. È che questo non emerge, ma non è una cosa buona. E Gazendì è ben lieto di affermare che, e queste parole chiave, che Epicuro usa in concomitanza con l'affermazione il bene si identifica con il piacere, sono diventate virtù cristiane. E di conseguenza possiamo sostenere, afferma Gazendì, che il piacere è un valore maggiore della sofferenza. E i giovani poeti del circolo della Tavola Rotonda, e tra loro Jean de La Fontaine, la prendono alla lettera questa affermazione, coltivando però l'edonismo più che una vita sobria, uno stile di vita poco sobrio. Ora, la dottrina etica epicurea, afferma Gazendì, che la insegna, è caratterizzata da tre parole chiave fondamentali, e qui la vostra memoria dovrebbe fare nella vostra memoria si dovrebbe accendere una luce. Aponia, ataraxia e autarcheia. Epicuro, scrive Gasendi, spiega che il piacere corrisponde all'assenza del dolore fisico, e questa situazione viene tradotta dal termine greco aponia, senza dolore. Ma soprattutto il piacere, edonè in greco, è da intendersi come, scrive Epicuro, la liberazione dell'anima dai turbamenti psichici e dai timori. E questa situazione corrisponde in greco al termine ataraxia, l'imperturbabilità. E se è in aumento l'uso di psicofarmaci, come sapete, ma ora lo studio potrebbe sostituire. Ora, l'azione etica, sostiene Epicuro, e Gasendi riprende questo concetto, quando è capace di eliminare le sofferenze del corpo e i turbamenti dell'anima, provocando l'autarcheia, cioè uno stato di autosufficienza. Quindi l'aponia, senza dolore fisico, l'ataraxia, senza turbamento psichico, e l'autarcheia, l'autosufficienza materiale e intellettuale, sono valori che rendono la persona, scrive Epicuro con ironia, in tutto simile agli dèi. E sappiamo che la procedura epicurea, questa procedura epicurea, rimanda a temi di grande attualità, riguardanti oggi di grande attualità, riguardanti oggi, noi stiamo dibattendo oggi su questi temi, sul contenimento del dolore e degli accanimenti terapeutici. Stiamo riflettendo, no, sul modo dignitoso in cui la persona deve arrivare alla fine della vita. E quindi argomenti di grande attualità. Gasendi, nella sua opera intitolata Osservazioni sul decimo libro di Diogene Laerzio, riporta il cosiddetto catechismo di Epicuro, così come lo ha sintetizzato, ed ecco che entra in gioco un altro personaggio, e anche questo personaggio entra nelle lezioni di Gasendi e nella formazione intellettuale di Jean de La Fontaine e dei suoi compagni. Come lo ha sintetizzato in quattro formule lo studioso latino Philodemo di Gadara. Philodemo, 110-30 circa a.C., è nato nella città ellenistica di Gadara, che oggi si trova nel territorio della Giordania. Beh, potete andare a fare un viaggetto lì, vedete la rete, no? Ci sono degli stadi interessanti. Philodemo è stato, guardate, a distanza di due secoli dalla morte di Epicuro, uno dei più importanti divulgatori dell'epicureismo a Roma, dove lui è emigrato giovanissimo. Philodemo ha vissuto per la maggior parte della sua vita in una città che a suo tempo è stata una delle città dove la qualità della vita era più alta, una città di una ricchezza straordinaria, a Ercolano, ed è stato amico di Virgilio, di Orazio, di Cicerone. Ha scritto anche un certo numero di epigrammi erotici che sono stati inclusi nell'antologia palatina. Philodemo ha condensato il catechismo di Epicuro in quattro formule, il cosiddetto tetrafarmaco, le quattro medicine. Naturalmente intorno a queste formule, ad ognuna di queste formule, intorno a queste formule è nata un'esegesi abbondantissima, sono state commentate, no? Poi da moltissimi autori, ognuna di queste formule, no? Potete farlo anche voi. La prima dice: gli dèi non sono da temere, non pensate che gli dèi possano interferire sulla vostra vita, liberatevi dalle superstizioni. Gli dèi non sono da temere. La seconda dice, nella morte non si corre alcun rischio, una volta morti, riposiamo in pace, quindi abbiamo paura della morte, no, cessiamo di avere delle paure eccessive, facciamocene una ragione. La terza dice, il bene ci si procura facilmente, volendo. È che l'astuzia della ragione molto spesso ci porta a preferire la via del male piuttosto che quella del bene, e invece dovremmo comportarci diversamente, perché tutto sommato il bene ci si può procurare facilmente. La quarta dice, il male è facile da sopportare con coraggio, e quindi si deve imparare a sopportare il male. Ora, i giovani poeti del circolo della Tavola Rotonda, di cui La Fontaine è membro, fanno proprie queste formule e le inseriscono, forse un po' troppo superficialmente, nel manifesto della loro poetica, rispettando poco però il richiamo epicureo alla sobrietà. E difatti, Gassendi, come abbiamo già detto, critica severamente l'atteggiamento troppo dedito all'edonismo di questi suoi discepoli un po' scabezzacolli. Ebbene, non posso fare a meno, però, sebbene, di approvare la loro dedizione nei confronti della lettura, della scrittura e dello studio. E in questo caso è costretto a lodarli, perché sì, costoro fanno un po' una vita, tendono a fare una vita godereccia, però, contemporaneamente leggono, scrivono, studiano, e quindi ricorda loro però come Epicuro abbia affermato con determinazione che le voglie smodate e la sregolata trasgressione non conducono al piacere, anzi, sono per lo più fonte di sofferenza, perché il piacere consiste essenzialmente nell'attenuare il più possibile ogni forma di dolore. E Pier Gassendi spiega ai giovani poeti del circolo della Tavola Rotonda che Epicuro ha una concezione etico-ascetica del piacere, che il cristiano può e deve assumere come propria. Gassendi consiglia ai giovani poeti che seguono le sue lezioni, compreso Jean de La Fontaine, di riflettere in particolare sul testo di Epicuro intitolato Lettera a Meneceo o Lettera sulla felicità, in modo da trarre spunto per la composizione delle opere che hanno intenzione di scrivere. Ecco, basatevi su questo testo, prendete questo testo come manifesto della vostra poetica. E allora il testo della lettera a Meneceo, che abbiamo incontrato più volte in questi anni, o Lettera sulla felicità di Epicuro, è formato da poche pagine, è scorrevole, è piacevole e induce ad una profonda riflessione. Quindi leggetelo o rileggetelo, perché è una di quelle opere che ogni tanto va riletta, come molte opere importanti, va riletta. Lo trovate in biblioteca, in moltissime edizioni, lo trovate anche sulla rete. C'è un'edizione di culto che è quella a 1000 lire, il primo testo della casa editrice alternativa che ha prodotto il testo a 1000 lire, è proprio la lettera sulla felicità di Epicuro. Se qualcuno ce l'ha oggi, è un oggetto da conservare. Ora questi elementi, vedete, allora riflettiamo, questi elementi gli studi di giurisprudenza. Chiediamo permesso soprattutto di imparare bene il latino. E la lettura dei romanzi cortesi e la riflessione sulla filosofia di Epicuro, vedete, stanno alla base della formazione intellettuale di Jean de La Fontaine e di tutta una categoria schiera di giovani intellettuali. Ma quando suo padre e sua madre viene a sapere che vuole fare più che l'avvocato, il notaio, il poeta epicureo, lo richiama all'ordine, pretende che il figlio, come si suol dire, metta la testa a posto. Ora però, per fargli mettere la testa a posto, gli crea una, sì, la famiglia crea già una situazione che, insomma, guardate sul punto 3 del repertorio. Nel 1647 il padre di Jean de La Fontaine, pensando di richiamarlo all'ordine, di fargli mettere la testa a posto, gli combina un matrimonio. Ora, voi capite che forse sarà bene non usare il matrimonio per mettere la testa a posto, non è mai, certamente non favorisce una relazione, bisogna invece ragionevolmente, no? Quindi è chiaro che non poteva funzionare tra Jean e anche la fanciulla, e lui per far contento il genitore, tra l'altro, che minaccia di deseredarlo, e la madre che vuole vederlo accasato, sapete che fanno le madri, vogliono sistemati, si sposa con la 14enne Marie Ericard. Ma si trovano d'accordo perché, quando si incontrano, li fanno incontrare, perché lei è un'appassionata lettrice di romanzi cortesi, è una che sa, una ragazza che sa leggere, ed è la quale, e forse la Fontaine padre non se n'era accorto, però si disinteressa quasi completamente di ciò che riguarda la vita coniugale. Ed entrambi gli sposi, dopo aver messo al mondo un bambino, che viene quasi subito affidato ai nonni che fanno a lui da genitori, e poi erediterà, non riescono ad adattarsi a quella che considerano la monotonia della vita familiare. Nel 1652 già, avendo assecondato le aspettative del genitore, eredita, aveva anche i titoli per poterlo fare, l'incarico del padre di sovrintendente alle acque e alle foreste, che gli assicura un reddito, e questo lavoro lo mette in condizione di girare su tutto il territorio della sua terra, dandogli anche l'occasione di conoscere direttamente, e lui veniva dal castello, stava, le durissime condizioni di vita della povera gente. E questa esperienza sul tema della condizione umana, che è il tema che caratterizza il secolo, diventa la prima preziosa materia di riflessione per uno come lui, che ha intenzione di dedicarsi alla scrittura. Un altro elemento che fa parte della formazione intellettuale di Jean de La Fontaine non può che essere il teatro. Sappiamo, e lo abbiamo ben detto quando abbiamo incontrato Molière, che il 600 è anche il secolo del teatro. E quindi soprattutto le giovani generazioni di intellettuali si avvicinano a questo genere letterario, e Jean legge con interesse le opere del teatro latino, conosce bene il latino, abbiamo detto, essendo laureato in giurisprudenza, studia e traduce quindi i testi delle commedie di Plauto, di Stazio e di Terenzio, tre personaggi che abbiamo incontrato a suo tempo, qualche anno fa, e perché sceglie di concentrare la sua attenzione su Terenzio. Chi è questo scrittore latino del secondo secolo avanti Cristo che abbiamo incontrato anni fa? Beh, rinfreschiamoci la memoria, quindi insieme alla Fontaine, anche questo personaggio entra nella formazione intellettuale di Jean. Attenzione, noi potremmo risolvere tutto con una battuta. Perché Terenzio? Ma perché è il più moderno degli altri due. E questo ce l'aveva detto Molière già prima di tutto, anche lui che Molière. Ora, di Publio Terenzio Afro, 190-160 circa avanti Cristo, noi abbiamo scarse notizie. Sappiamo attraverso lo storico Svetonio e il grammatico Elio Donato che Terenzio è originario di Cartagine, viene dall'Africa. E anche lui, come Plauto e Stazio, quindi, anche loro vengono dall'Africa, proviene dalle file dei cosiddetti nemici, tra virgolette, di Roma, Cartagine. Ed è stato condotto quindi a Roma in giovane età come schiavo con il nome di Afer, africano, Africa, Terrone, non comprare, è cambiato poco dal secondo secolo, cioè, si chiamavano tutti così, Africa, quelli che erano, non avevano più un nome. Sono sì, sono qui sempre. Poi penserete mica che la storia del pensiero umano del 600 sia così lontana. La Fontaine ha appena compiuto 400 anni, cosa volete che siano. E con il nome di Afer viene stato comprato però da una persona intelligente, dal senatore Terenzio Lucano, che prima ha provveduto a dargli una buona educazione, perché è così che bisogna fare, e poi, anche perché aveva già dei prerequisiti questo ragazzo, e poi dopo aver preso atto delle sue doti, lo affranca. E così, come era consuetudine, Terenzio diventa cittadino romano e assume il nome del suo ex padrone, ecco. Per il suo ingegno, Terenzio entra subito a far parte del ceto intellettuale di Roma, diventando amico soprattutto di Gaio Lelio e di Scipione Emiliano, che sono i fondatori, ecco un altro circolo letterario, del primo circolo culturale romano, in seno al quale si coltiva la cultura greca, che comincia a influenzare la romanità. Jean de la Fontaine impara che nel circolo cosiddetto degli Scipioni, perché fondato da Gaio Lelio e da Scipione Emiliano, Terenzio fa emergere, attenzione, con il suo teatro, un concetto significativo legato a un valore che la cultura greca chiama paideia, un termine che possiamo tradurre con le parole educazione, istruzione, formazione intellettuale e che in latino viene reso, proprio da Terenzio, con la parola humanitas. Un termine che gradualmente, nelle opere degli autori latini, acquista una sua autonomia fino a diventare una delle parole chiave di tutta la cultura medievale, la cultura detta umanistica. Vedete, Terenzio ha prima di tutto questo merito di avere tradotto la paideia in humanitas e quindi di averla rappresentata. Jean de la Fontaine impara che nel circolo degli Scipioni Terenzio comincia a scrivere, a far circolare le parole chiave che derivano dalla sua intelligenza, a scrivere commedie. La prima, intitolata Andria, viene rappresentata nel 166 a.C. ed è un'opera che ha successo. Gli Scipioni, i fondatori del circolo che porta il loro nome, sono le personalità più significative del ceto riflessivo romano e appartengono alla categoria dei cosiddetti mercanti illuminati, perché si occupano anche di cultura, però fanno mercanti, guardate, sono mercanti che, ai quali non manca la spregiudicatezza mercantile, sono in lotta con gli altri per accaparrarsi i mercati come tutti gli altri. Però evidentemente guardano alla cultura greca e vengono spesso attaccati per questo, con pesanti calunnie da altri mercanti che contengono loro il potere economico, e quindi c'è una lotta per il potere. Anche Terenzio, impara Jean de La Fontaine, rimane coinvolto in questo scontro, che si fa sempre più acuto alla metà del secondo secolo a.C. a Roma, ed è proprio lui che comincia a subire molte calunnie e maldicenze tese a screditarne la figura morale. Ma cosa vuoi saperne tu, che vieni dall'Africa, che sei un terrone, no, che sei diventato cittadino romano perché... vedete, non cambiano mai i temi. L'attacco è... a Roma è in corso una dura, pericolosa lotta per il potere, e forse è per questo motivo, viene a sapere Jean de La Fontaine, studiando gli scarsi dati della sua biografia, che Terenzio, con il pretesto di conoscere meglio gli usi e i costumi della Grecia, parte in viaggio dopo il 160 a.C. verso Atene e si perdono le sue tracce. Non farà più ritorno a Roma. I dettagli, attenzione, scopre Jean de La Fontaine, molto divertito, sulle circostanze della sua morte, ufficialmente per annegamento, perché il suo nome sta nella lista di una nave che è andata a fondo, raccontati dai suoi biografi, però sono poco credibili i suoi biografi, naturalmente hanno degli altri indizi che seguono. Che cosa è successo? È successo che probabilmente Terenzio su quella nave che ha fatto naufragio non c'era. Lui si era imbarcato su un'altra nave che non è naufragata. E quindi ha pensato bene di fare in modo di finire nell'elenco della nave che all'ingresso del mare Egeo è andata a fondo con tutti i passeggeri, e questo inghippo teatrale gli ha permesso di... viene in mente Ettore Majorana, gli ha permesso di sparire dalla circolazione e di trasferirsi definitivamente, cambiando nome, fu Mattia Terenzio, in modo anonimo ad Atene, città assai più viva intellettualmente, soprattutto assai più calma rispetto a Roma. Ora, La Fontaine legge e studia i testi delle 6 commedie composte da Terenzio, quelle che ci sono arrivate, ne ha scritte di più, però quelle che ci sono arrivate nei codici: Andria, Il punitore di se stesso, L'Eunuco, Formione, I fratelli e Cira, e Cira in latino è la suocera, le suocere stanno sempre sul palcoscenico, giustamente, sono personaggi. E La Fontaine quindi legge, studia i testi delle 6 commedie composte da Terenzio, che sono pervenuti integri, e nel 1654 decide di tradurre e di attualizzare il testo del Eunuchus, l'Eunuco, che viene rappresentato a Parigi con un buon successo. Perché ci siamo chiesti poco fa, La Fontaine sceglie di concentrare la sua attenzione sulle commedie di Terenzio piuttosto che su quelle di Plauto e di Stazio, che poi sono quelle che fanno più ridere, sono quelle più briose. Ma perché? Ma gli intrecci delle commedie terenziane non si discostano da quelli di Plauto e di Stazio. Anche le commedie di Terenzio mettono in scena gli intrighi amorosi, i conflitti tra i giovani e i vecchi, specialmente tra padri e figli, le astuzie degli schiavi, i capricci delle cortigiane e tutti quegli equivoci che si risolvono felicemente quando si capovolgono l'agnizione, quando si capovolgono le situazioni iniziali. Terenzio è un autore più riflessivo rispetto a Plauto e a Stazio, che vuole comporre i suoi testi con maggior buon gusto e con una certa raffinatezza, dicevamo, è più moderno, ed è in cerca di un equilibrio che non si concilia con la comicità esasperata. Con Terenzio, e questo piace alla Fontaine, la commedia cambia forma e diventa un genere più pensoso, più malinconico. Anche Molière, come dicevamo, ha tenuto conto di questo elemento, dove l'ironia è di natura drammatica. Sì, deve far ridere, ma deve far pensare l'ironia, deve far riflettere. Questo fa sì che il teatro, da semplice spettacolo popolare, no, anche sulla scia della critica sul divertimento come sistema di distrazione di massa proveniente da Port Royal, diventa una forma di intrattenimento più colta, con meno doppi sensi, con pochissime espressioni scurrili che invece abbondano in Plauto e in Stazio, e con maggiori allusioni nei confronti dei temi politici e sociali più scottanti. L'ironia che viene fuori fa riferimento a... Quindi Terenzio è già un autore di teatro moderno, perlomeno La Fontaine lo vede in quest'ottica. Ma noi abbiamo percorso, guardate, questa via, attenzione, per mettere in evidenza soprattutto un dato che in relazione alla figura di La Fontaine diventa importante. Attenzione, Jean de La Fontaine, leggendo il commento alle commedie di Terenzio del grammatico Elio Donato ha scritto un commento alle commedie di Terenzio, che Jean de La Fontaine naturalmente legge con grande interesse. Elio Donato è un intellettuale attivo a Roma alla metà del IV secolo ed è stato insegnante del futuro San Gerolamo. Ebbene, Jean de La Fontaine, leggendo quest'opera di Elio Donato, scopre che, come scrive Elio Donato nel suo commento, l'ironia di natura drammatica che emerge nel teatro di Terenzio troverà il suo sbocco nelle favole di Fedro. Fedro, lo avete sentito nominare, vissuto nel primo secolo d.C. in età augustina. Ci vuole poco a capire che La Fontaine si procura subito un volume delle favole di Fedro, e questa lettura, qui c'è un volume delle favole di Fedro, ce ne sono tanti in circolazione, e questa lettura diventa per lui illuminante. Comincia a pensare di potersi dedicare a questo genere letterario. Questo genere letterario c'è nell'antichità greca, latina, ma poi nessuno ci si è più dedicato. E quindi ecco che in chiave moderna, ecco se lo diciamo noi, ecco che Jean de La Fontaine pensa che in chiave moderna, ecco, il genere letterario della favola possa essere utile a lui per dire quello che vuol dire, in modo tale da dissimulare, divertimento, però è riflessione. Guardate, la lettura di quale libro? Fate una scelta se più di uno è stata per voi illuminante, no? Ecco, le favole di Fedro sono illuminanti per La Fontaine. Scrivete quattro righe in proposito. Ora, la rottura del rapporto coniugale tra Jean e la moglie Marie non è avvenuta drammaticamente, anzi, i due si sono consensualmente separati, già dall'inizio, ognuno con vita autonoma, dal 1658, e nello stesso anno Jean si trasferisce definitivamente a Parigi. Guardate sul punto 4 del repertorio. Quando nel 1658 Jean de La Fontaine, dopo la separazione consensuale dalla moglie Marie, si trasferisce definitivamente a Parigi, riesce con una serie di buone raccomandazioni, soprattutto quella dello zio della sua ex moglie, che è sempre utile, a entrare sotto la protezione dell'uomo politico più potente del momento. Chi è l'uomo politico più potente del momento? È Nicolas Fouquet, che avrete sentito nominare. E questo è il periodo di due grandi personaggi politici in Europa, Fouquet e Colbert, in lotta tra loro. Sono entrati nella letteratura anche. E dobbiamo conoscerli, dobbiamo sapere chi sono e come si muovono, per poi trovarli in giro. Fouquet è il sovrintendente alle finanze di Luigi XIV, quindi il ministro alle finanze della monarchia assoluta francese. Una persona colta, insomma, che ama circondarsi di letterati e artisti e potrebbe essere definito metaforicamente una cicala. Attenzione a queste metafore. E per compiacerlo, La Fontaine scrive per lui, per allietare le feste che organizza nel suo castello, varie opere, poemi, madrigali, commedie, libretti d'opera. Guardate che La Fontaine è diventato, ed è già in questo momento, un poeta accreditato. E quando Fouquet, nel 1661, cade in disgrazia, La Fontaine è forse l'unico che coraggiosamente prende le parti del suo protettore e scrive in sua difesa l'Elegie aux nymphes de Vaux, elegia delle ninfe di Vaux. Poi vedremo tra pochino di cosa si tratta, rischiando a sua volta di finire in galera. E ora dobbiamo, in compagnia della Fontaine, aprire una parentesi che ci permette di stimolare ancora una volta la nostra curiosità per poter fare delle ricerche, ricerche utili per arricchire il paesaggio intellettuale che stiamo osservando. Perché Fouquet intanto cade in disgrazia? Succede che nel 1660 il suo rivale politico, c'è sempre qualcuno che ti vuol fare le scarpe, il suo rivale politico, colui che vuole prendere il suo posto, che ambisce a sostituirlo al Ministero delle Finanze, Jean-Baptiste Colbert, comincia ad accusare Fouquet, producendo carte false anche, di essersi arricchito illecitamente. E mette in giro la voce che dal frutto del suo arricchimento fraudolento deriverebbe la costruzione del magnifico castello di Vaux-le-Vicomte, situato presso la cittadina di Melun nel dipartimento Senna e Marna, nel quale Fouquet organizza feste tanto sfarzose da mettere in ombra i ricevimenti di Luigi XIV, il leone, che naturalmente diventa gelosissimo. Chi è che osa intanto costruirsi un castello che è più bello della Regia e poi circondarsi di personalità artistiche di valore più di quanto possa fare io? Guardate, andate a documentarvi, andate a fare, continuate a viaggiare, magari si passa da quelle parti poi materialmente quando sarà possibile tornare a viaggiare, cioè con una guida di Parigi e navigando in rete, andate a visitare il grandioso castello di Vaux-le-Vicomte e vi renderete conto. Jean-Baptiste Colbert, l'accusatore di Fouquet, è, guardate, un uomo del suo tempo, è la borghesia in ascesa, ed è un uomo lungimirante, lavora per la monarchia assoluta, ma sta pensando già che la monarchia assoluta dovrà lasciare il posto alla nuova classe sociale in ascesa, la borghesia, e difatti così succederà. Così succederà. Colbert è un uomo del suo tempo, il rappresentante esemplare della borghesia in ascesa, che potrebbe essere definito metaforicamente una cicala. Attenzione alle metafore. Mentre Nicolas Fouquet si comporta una formica, mentre Nicolas Fouquet si comporta da cicala, come se vivesse ancora nel Cinquecento e come se aspirasse ad essere un principe rinascimentale con il suo splendido castello, la sua corte di intellettuali e artisti, tra i quali c'è anche Jean de La Fontaine, a descrivere in poesia i giochi delle ninfe di Vaux, nel castello di Vaux c'è l'acqua, e ci sono le ninfe. Ma nella Francia di Luigi XIV e in tutta Europa in generale non c'è più posto per i signori rinascimentali che, come in questo caso, osano, come Fouquet, far ombra al re sole. Ma questo è il tempo degli uomini di apparato come Colbert, calcolatori e ligi al dovere, dimessi, sempre al lavoro per evitare la bancarotta verso la quale si sta incamminando lo stato di un re particolarmente spendaccione. E quindi quasi quasi lo si guida, no? In quella direzione, proprio perché poi lo stato subisca un trauma per risollevare lo Stato da quel trauma entra in gioco un'altra classe sociale, quella dei Colbert appunto. E mentre la corte si trova a Nantes il 5 settembre 1661, Luigi XIV fa arrestare Fouquet da un drappello di moschettieri comandato, guarda caso, dal conte di Dardagnan, con l'accusa di malversazione, di amministrazione disonesta. Guardate, usando le enciclopedie navigando in rete, andate a far conoscenza con il conte di Dardagnan, non è un grande personaggio, però ha prestato il suo nome, ha solo prestato il suo nome, a un famoso personaggio da romanzo, che naturalmente è diventato molto più famoso di lui. Un romanzo che dovreste aver letto, non accontentatevi di vedere tutti i film che vengono prodotti e riprodotti sui tre moschettieri, che poi sono quattro, e già lì c'è l'ironia dello scrittore, Dumas, per. Ufficialmente Nicolas Fouquet muore nella fortezza della città piemontese di Pinerolo il 3 aprile del 1680, ma l'atto del suo decesso non è stato mai trovato. E si ipotizza che Fouquet, liberato poco prima del suo decesso sia stato avvelenato per ordine di Colbert. Ora, a causa della sua posizione ai vertici del potere, dei numerosi segreti di cui ha conoscenza e dell'accanimento del re Sole contro di lui, molti studiosi hanno pensato che il personaggio al quale è stata imposta la famosa maschera di ferro, perché guardate, questo è un oggetto reale, potrebbe essere Fouquet. Ora, utilizzando le enciclopedie navigando in rete, andate a documentarvi sulla storia della famosa maschera di ferro, perché è una storia, è un oggetto che ha ispirato la composizione di un altro celebre romanzo che dovreste aver letto. Già nel viaggio precedente, bloccato dalla pandemia, abbiamo detto, a proposito di romanzi, a proposito di didattica della lettura e della scrittura, che di che cosa c'è da leggere, Imprimatur è il titolo del primo romanzo di una serie scritto nel 2002 da una coppia questa volta unita in matrimonio, da Rita Monaldi e Francesco Sorti. Sono moglie e marito che abitano a Vienna, e questo libro è stato tradotto in 20 lingue e pubblicato in 45 paesi. Curiosamente, dopo la terza edizione in Italia e nei paesi a maggioranza cattolica, non è stato più ripubblicato fino al 2015, su presunta pressione del Vaticano, che non avrebbe gradito la pubblicazione di fatti storici riguardanti le trame di Papa Innocenzo XI, Benedetto Vescalchi, beatificato, questa era la grana, beatificato nel 1956 da Pio XII. Ora, questo romanzo, Imprimatur, che è il primo di una serie, è ambientato a Roma nel 1683, durante un periodo denso di avvenimenti. Intanto c'è la peste che incombe sull'Europa, tema di grande attualità. Ci sono i turchi che assediano Vienna, assedieranno. C'è Luigi XIV che domina la scena politica, c'è Papa Innocenzo XI che tenta di moralizzare la città di Roma e i romani, mentre la sua famiglia, gli Odescalchi, presta con la sua benedizione, naturalmente, denaro ad usura agli olandesi. E Guglielmo d'Orange, principe protestante dei Paesi Bassi, con questi soldi muove guerra al Papa. Ma gli Odescalchi ci guadagnavano di più, quindi glieli fanno spendere, poi in questo modo li rimprestano di nuovo. No, e c'è tutto un giro molto interessante, anche molto divertente. Ora, nel romanzo sono presenti, in questa saga, sono presenti personaggi storici come Nicolas Fouquet, di cui abbiamo appena parlato, e soprattutto l'abate Atto Melanni. Forse avete già sentito nominare questo personaggio, perché ultimamente è stato messo in scena. Magari, forse sono gli ascoltatori di Radio 3 hanno acquisito certe notizie, no? Atto Melanni è un personaggio da prendere in considerazione, è diventato quindi personaggio da romanzo, ma un personaggio reale, nato a Pistoia il 30 marzo 1626, è il terzo di sette figli di un campanaro, quindi di uno che sa suonare, ed è fratello di due compositori, Jacopo e Alessandro Melanni. Guardate, Alessandro Melanni è stato il primo compositore a mettere in scena nel 1669 la figura di Don Giovanni con l'opera L'Empio Punito. Mozart farà meglio, naturalmente, ma dirà, attenzione, attenzione, io ho letto Alessandro Melanni e ho preso degli spunti, interessanti, per fare meglio, perché Mozart dice sempre che fa meglio e magari sicuramente fa meglio, però c'è da tenere conto che Alessandro Melani è stato il primo a mettere in scena Don Giovanni, l'Empio Punito, che nel mese di ottobre di 3 anni fa, per celebrarne i 350 anni, è stata rimessa in scena quest'opera, addirittura con 2 produzioni diverse. E navigando in rete vale la pena informarsi in proposito con la raccomandazione di Mozart per giunta. E come succedeva allora, Atto Melani da bambino è stato castrato. Perché? Ma perché diventasse un cantante. Ed è diventato un cantante, attenzione, che ha presto raggiunto fama internazionale, contendendo a Farinelli, che avete sentito nominare, il primato. E la Fontaine, con il quale stiamo viaggiando, lo ha elogiato Atto Melani, dedicandogli una poesia, dopo aver assistito con Atto Melani nel ruolo principale ad un'esecuzione dell'opera Orfeo di Luigi Rossi, un altro importante musicista e compositore settentesco, forse il primo a mettere in scena un Orfeo, no? Atto Melani è stata una celebre esecuzione, la Fontaine ha partecipato e ha scritto subito qualcosa, un commento in proposito, ma Atto Melani è noto anche come diplomatico, come scrittore, soprattutto come spia al servizio del Regno di Francia. Atto Melani è morto a Parigi il 4 gennaio 1714. Allora, il romanzo Imprimatur è il primo di una serie composta da 7 libri, ognuno il seguito dell'altro. A volte dico, cosa c'è da leggere? E beh, è qualcosa che riguarda il viaggio che stiamo facendo. E i 2 autori, Monaldi e Sorti, hanno fatto in modo che i loro titoli, i titoli di questi 7 libri, componessero una frase latina che racchiude in sé il senso dell'intera saga. Imprimatur secretum veritas mysterium dissimulatio unicum opus. Guardate, traduciamo con la frase che viene fuori dai titoli di questa saga: si pubblichino, in privato, tutti i segreti del mondo, ma la verità è sempre un mistero. Unica impresa, la dissimulazione. Te l'ho detto io che la parola chiave, dissimulazione, è una parola del 600 che entra in gioco. E qui entra in gioco a pieno titolo, in questa saga, che se volete li potete richiedere in biblioteca e leggiucchiare. Sappiamo che i personaggi della zona grigia che stiamo frequentando sono pratici, appunto, tutti nell'arte della dissimulazione. Jean de La Fontaine direbbe: se penso a tutti i libri che devo ancora leggere, sono felice. Vedete che abbiamo tutti un buon motivo per essere felici. Leggete con la consapevolezza che al verbo leggere si addice l'aggettivo multum. 4 pagine al giorno, magari diverse ore del giorno, 4 pagine al mattino, 4 pagine al pomeriggio, 4 pagine alla sera, e alla fine dell'anno altro che leggere multa, cioè leggere molti libri avete fatto. Dopo aver coraggiosamente difeso Nicolas Fouquet, imprigionato a Pinerolo, La Fontaine, divenuto inviso al Re Sole, cerca nuove protezioni. Capisce che il bel mondo che lo circonda è disgustoso, tuttavia dissimula e si adatta. Entra in confidenza con un personaggino interessante, la giovanissima e irrequieta duchessa di Bouillon, per la quale scrive un'opera singolare della quale parleremo strada facendo. La duchessa di Bouillon lo introduce nei salotti, i salon parigini, e nel 1664 Jean viene ammesso nel prestigioso palazzo del Lussemburgo. E questo fatto da una parte lo gratifica sul piano materiale, perché trova di che vivere, ma dall'altra sul piano psicologico lo umilia, perché il suo ruolo non si discosta da quello del servitore, cavalier servente. Guardate sul punto 5 del repertorio. Jean de La Fontaine nel 1664, attraverso la mediazione dell'irrequieta duchessa di Bouillon, fa il suo ingresso nel prestigioso palazzo del Lussemburgo, nella lussuosa dimora della duchessa d'Orléans, Margherita di Lorena, che è la vedova di Gastone d'Orléans, che è il fratello minore di Luigi XIII e figlio prediletto della regina Maria de' Medici, quando a Parigi c'era un po' di Firenze, dalla quale Gastone ha ereditato il Palazzo del Lussemburgo. Il Palazzo del Lussemburgo è opera della regina Maria de' Medici, non opera sua materialmente, ma come suggerimento. La costruzione del Palais du Luxembourg è dovuta a Maria de' Medici, moglie del re Enrico IV, che sentiva la nostalgia di Firenze e che ha voluto nel 1615 una dimora che le ricordasse l'ambiente fiorentino. E l'architetto Solomon de Brosse, incaricato di realizzare l'opera, ha preso come modello Palazzo Pitti. E con una guida di Parigi, navigando in rete, è andato a far visita al Palazzo del Lussemburgo, che oggi è la sede, per quello che si può visitare, perché è la sede del Senato della Repubblica, e andate a fare due passi, questo si può fare anche sulla rete, all'adiacente suo grandioso giardino, costruito sul modello del giardino di Boboli, ma 10 volte più grande. Ora, La Fontaine viene accolto, ma sarebbe meglio dire viene assunto come gentiluomo servente, e questo ruolo, riservato di solito a un intellettuale letterato, consiste nel mettere a disposizione le proprie competenze poetiche per abbellire il salotto della dimora che lo ospita. Dopo la morte della duchessa d'Orléans nel 1672, Jean se la procura lui stesso, sempre con l'aiuto della duchessa di Bouillon, passa sotto la protezione e a servizio di Madame de la Sablière, una delle cosiddette femme savante, delle femmine sapienti, detto un po' con ironia, ma in realtà queste signore si occupavano di cultura, le femme savante del tempo. Madame de la Sablière, intenditrice di filosofia, di scienza, il cui salotto viene frequentato dai personaggi più ingegnosi dell'epoca. Ora, sui rapporti tra La Fontaine e gli altri importanti personaggi di questo periodo è nata una leggenda costruita a scopo mercantile, consumistico. Si è favoleggiato dell'esistenza di un quartetto formato, oltre che da La Fontaine, da Molière, che abbiamo incontrato, da Racine e da Boileau, che incontreremo, i quali si sarebbero assiduamente incontrati a cena al Mouton Blanc, uno dei ristoranti tradizionali più antichi di Parigi, per discutere dei loro lavori, mentre in realtà questi incontri non sono mai avvenuti, sono solo dipinti sui numerosi quadri che ci sono dentro, fatti predisporre dai vecchi padroni del Mouton Blanc per costruire una leggenda che facesse lievitare anche i prezzi. Potete andare sulla rete a vedere i prezzi del Mouton Blanc. Poi è meglio che cuciniate voi personalmente. Perché? E sì, ci andavano costoro, ognuno per conto proprio, magari con altri, ma non c'era il quartetto. Ora, la protezione accordatemi da Madame de la Sablière è provvidenziale per La Fontaine, perché nel frattempo ha perso il reddito proveniente dalla carica che aveva ereditata dal padre di sovrintendente alle acque e alle foreste, e non c'era mai, no? Era sparito dalla circolazione e l'incarico è stato affidato ad un feudatario della regione della Marna, no? È stato spodestato. Ora, l'atmosfera intellettuale che si respira nel salotto di Madame de la Sablière, e si capisce che siamo sulla strada che porta verso il secolo dei lumi, è molto diversa da quella festaiola e contemporaneamente cupa del palazzo del Lussemburgo. E La Fontaine trova un clima favorevole per votarsi alla sua arte, dedica alla sua protettrice, che guardate, lo solleva per circa un ventennio da ogni preoccupazione economica, fornendogli vitto, alloggio e anche affetto, perché La Fontaine piace a Madame de la Sablière anche come persona. Molte opere in versi quindi vengono dedicate da lui alla sua protettrice, esaltando la munifica generosità della Sablière, la quale argutamente era solita definire il cordiale rapporto con il suo ospite nei confronti delle male lingue con queste parole: tengo con me un cane, un gatto e La Fontaine. La Fontaine, ripercorriamo la sua carriera letteraria per fare il punto. Esordisce, come sappiamo, con il rifacimento in chiave moderna del 1654 della commedia L'Eunuco di Terenzio. Ma le sue qualità poetiche si rivelano nel 1657 con il poemetto idillico Adonis, rimaneggiato nel 1669. Guardate, quest'opera, che ha avuto un grandissimo successo, recensita positivamente da Paul Valéry, descrive con grazia particolare gli amori di Adone e Venere, considerato un capolavoro letterario. La caduta in disgrazia di Fouquet nel 1661, come sappiamo, spinge il poeta a scrivere l'Elegia delle ninfe di Vaux, e tre anni dopo compone un'azzardata ode al re di Monsieur Fouquet per cercare di difenderlo, di farlo perdonare, che però non solo non è d'aiuto all'ex sovrintendente, ma procura alla Fontaine la duratura antipatia del re. Il successo letterario La Fontaine lo raggiunge poi con la raccolta Novelle in versi tratte da Boccaccio e da Ariosto. Vedete che c'è molta Italia in La Fontaine. Un'opera che ha suscitato scandalo, soprattutto a causa del testo troppo licenzioso della novella intitolata Gioconde, ma il consenso che quest'opera ottiene induce La Fontaine a farla ristampare nel 1666, ampliandola con il titolo di Racconti e novelle in versi. Nel 1668 fa pubblicare la prima raccolta delle favole, dal primo al sesto volume, mentre la seconda raccolta viene pubblicata nel 1679, dal settimo all'undicesimo volume, mentre un dodicesimo viene stampato successivamente. E bisogna dire che La Fontaine è passato alla storia della letteratura proprio in quanto autore di favole scritte in versi, e il verso rimane più facilmente nella mente della persona che legge. Ma guardate, era già un grande poeta, anche se non avesse scritto favole. La Fontaine si presenta come il continuatore di Esopo e di Fedro, cioè di un genere letterario ben collaudato nella letteratura greca e latina, e quindi scrivere favole potrebbe significare per lui esercitarsi semplicemente sul tema della morale, della satira e del contrasto sociale, ma La Fontaine tende, in chiave moderna, ad andare oltre questo esercizio, e difatti va oltre questo esercizio, va oltre la morale. La morale convenzionale, come nei saggi di Montaigne e nei pensieri di Pascal, guardate, il tema della morte è predominante nelle favole di La Fontaine, quindi tema alquanto importante, e questo argomento viene utilizzato per evidenziare criticamente il diritto del più forte, che crede di avere diritto il più forte a decretare la morte del prossimo a suo piacimento. Ed è un fenomeno che si manifesta inequivocabilmente nella società del Seicento, ma noi ci domandiamo, solo nella società del Seicento? Non è che questo continua ad essere un vizietto in circolazione nel mondo? Ora, La Fontaine, nelle favole, mette in rilievo il contrasto tra il presunto diritto del più forte di dettar legge e il necessario senso di solidarietà e di pietà che dovrebbe esistere, e il condizionale d'obbligo verso gli ultimi. E in questa riflessione, che fa da filo conduttore nelle favole, emerge in tutta evidenza l'eco del pensiero di Port-Royal. Attenzione, nelle favole di La Fontaine emerge in tutta evidenza il pensiero pedagogico delle piccole scuole di Port-Royal, che è un pensiero divergente, no? Rispetto alle morali convenzionali. La Fontaine non vuole certo dare ragione al lupo nella favola celeberrima, però deve ammettere il dramma dell'impossibilità di salvare l'agnello, soprattutto se l'agnello si fida. E deve ammettere la goffaggine degli ipocriti quando vogliono andare contro l'ordine della natura, come per esempio la rana che vuole gonfiarsi per raggiungere la grandezza del bue fino a scoppiare, di grande attualità oggi, no? Questo fatto nei confronti della natura, bisognerà che la natura abbia i suoi spazi e le sue regole, no? Ora, La Fontaine, per sostenere il ruolo di gentiluomo servente, assume degli atteggiamenti che non corrispondono, come dicevamo all'inizio, al suo vero carattere, perché lui si mostra, e così viene descritto nelle cronache del tempo, come un tipo distratto e svagato, assonnato e assorto, ingenuo e innocente come un bambino, mentre ha una personalità complessa. Si autodefinisce un'anima inquieta, ovunque un ospite di passaggio. E la sua poesia, la poetica delle favole, non nasce, come lui vorrebbe far credere, da un semplice gioco ironico, spensierato, libertino, ma si sviluppa attraverso una riflessione, la stessa di Montaigne e di Pascal, sul dramma della condizione umana, che è il tema della modernità. Il carattere da esistenzialista di La Fontaine emerge nelle sue dichiarazioni, trasfuse nelle sue composizioni, come quando dice di sentirsi un po' topo di campagna e un po' topo di città, come i personaggi di una celebre favola nota a tutti e a tutti noi. Quindi vive contraddittoriamente scisso tra la pace della solitudine campestre, alla quale aspira, nonostante vi abbia rinunciato, e la seduzione della vita parigina, della quale non può fare a meno, sebbene sia tentato in continuazione di scappare, e l'aspirazione ad avere successo, da una parte, e il disgusto per il gran rito insulso della conversazione salottiera. e trova quindi nel genere letterario della favola lo strumento che si presta maggiormente alla dissimulazione, in modo da colpire, mediante la dinamica della comicità, tutta una serie di comportamenti grotteschi, tipici dei maggiorenti in quanto carnefici e dei subalterni in quanto vittime, spesso ingenue, i quali travestiti da animali non vengono subito identificati come tipi umani, se non dopo una necessaria riflessione più approfondita di quanto possa sembrare. Vedremo subito con l'incipit delle favole, con la cicala e la formica. La lettura sembra molto semplice, ma in realtà La Fontaine giustamente la complica, perché noi possiamo riflettere. Guardate, è probabile che un volume delle favole di La Fontaine, qui ce n'è uno, uno portato quello più leggero, perché La Fontaine era abbastanza pesante, sia anche nella vostra biblioteca domestica. Allora, approfittatene e leggetene una al giorno, tenendo conto del fatto che su quest'opera, noi non ne abbiamo ancora parlato, piuttosto complessa, è necessario fare tutta una serie di considerazioni, perché leggere una favola al giorno fornisce l'occasione per riflettere sull'umana condizione. Ma del genere letterario della favola dobbiamo ancora parlare e ne parleremo strada facendo durante il viaggio nei prossimi itinerari. Sull'umana condizione riflette anche la scrittrice, polemista, teologa ed eremita Adriana Zarri, che conoscete, della quale ci proponiamo di leggere una serie di testi tratti dal suo ultimo libro, pubblicato postumo nel 2011, intitolato Un eremo non è un guscio di lumaca. I brani contenuti in questo libro raccontano la sua esperienza di eremita da quando, dal 1975, inizia sistematicamente ad abitare da solitaria in una cascina abbandonata del Seicento, chiamata il Molinasso, e trovata con l'aiuto di Luigi Bettazzi, vescovo di Ivrea, che è stato suo compagno di infanzia. Il Molinasso è una cascina situata nella campagna del Canavese, sulle colline intorno a Ivrea. Adriana Zarri vi ha vissuto spesso in condizioni estreme, allevando animali, curando fiori, lavorando la terra, pregando, contemplando, cantando, commentando la letteratura biblica e scrivendo per dare un senso a una condizione esistenziale fondata sulla solitudine e sul silenzio. Adriana Zarri ha scritto una lettera per giustificare la sua scelta, perché molti l'hanno accusata, ora te ne vai, ti chiudi, te ne vai, lasci la lotta sul territorio, no? E vai a fare l'eremita, no. Scrive una, eravamo nel 1975. Questa lettera non è passata inosservata, è stata mandata a due giornali, ma molti altri giornali l'hanno pubblicata, suscitando un dibattito. Ha sollecitato, quindi, e poi guardate, quello era anche una feconda stagione di dibattiti, rispetto a oggi, in cui si parla per sproloquiare, non per dibattere, per esaminare, per considerare, per analizzare, ahimè. Un importante e incalzante dibattito su che senso potesse avere, e ci chiediamo che senso possa avere oggi, perché una condizione esistenziale fondata sulla solitudine e sul silenzio, se ne sta parlando. Ora, siccome avete dovuto ricucire lo strappo, questo itinerario, come vi ho detto all'inizio, è diventato troppo lungo, quindi vi invito a leggere questo brano per conto vostro, che avete lì sul repertorio e trama, per compito, potete leggerlo. Noi possiamo leggere l'incipit, da un eremo di questo brano non è un guscio di lumaca. Forse oggi quella lettera, scrive Mazzarri, cercherei di farla più scarna, più nuda, più pulita, usa lo stesso termine poli, che usa Pascal, che usano nelle scuole, nelle piccole scuole di Port Royal, forse addirittura meno monastica. Bene, poi andate avanti voi a leggere questo brano. E 15 giorni fa, noi dobbiamo concludere leggendo qualcos'altro. 15 giorni fa abbiamo concluso il primo itinerario leggendo i due versi finali di una favola di La Fontaine. Le parole bisogna saperle usare, dice anche, implicito anche nell'incipit che abbiamo letto dell'Azzardi. E come scrive La Fontaine nella favola intitolata Il cigno e il cuoco, che ora leggiamo per intero nella traduzione di Maria Vidale, un adeguato uso delle parole può sortire un effetto speciale, può addirittura salvare la pelle. Il cigno e il cuoco. Due amabili perduti venivano allevati in un cortile attiguo ad un castello. Il primo era un papero polposo, destinato a finire su un fornello. Il secondo era un cigno bianco e bello che della sua eleganza era orgoglioso. I due pennuti passavano le ore nuotando insieme su e giù per il fossato. Un giorno il cuoco, che aveva traccannato un bel fiasco di vino ed era brillo, scambiò il cigno per l'oca e col coltello si preparava ad affettargli il collo. Il cigno allora, vedendosi perduto, emise un lungo, dolcissimo lamento. Il cuoco, udendolo, ne restò basito e, rendendosi conto dell'errore, gridò: «O cielo, come avrei potuto mettere in pentola un simile cantore?» Questo per dire che il saper parlare con voce dolce e con parole belle consente, a volte, di salvare la pelle. Quando muore Madame de la Sablière nel 1693, Jean de La Fontaine, vecchio e malandato, viene ospitato dal signor Delvaux, un ricco benefattore protestante, che gli mette a disposizione anche una cameriera, oggi diremmo una badante. La Fontaine termina la propria vita dedicandosi a edificanti pratiche religiose e per questo una volta alla settimana va a bussare anche alla porta del monastero di Port Royal. E questo suo modo di fare suscita molta ironia nell'ambiente del bel mondo. Guarda come si è ridotto la porta, ma a lui non importa nulla. Ormai ha deciso come concludere la sua vita. La Fontaine termina la propria vita quindi dedicandosi a questo. E gli altri giorni, coloro che lo cercano, si sentono rispondere dalla cameriera: non c'è, l'ho accompagnato nella chiesa di Saint-Étienne-du-Mont e prima del tramonto vado a riprenderlo. E volete sapere che cosa ci va a fare? Va a pregare e a meditare sulla tomba di Pascal, come dire, andateci anche voi. Il 13 aprile 1695 La Fontaine muore e il miglior commento alla sua esistenza appena conclusa è sicuramente quello della sua padana, della sua cameriera, della sua badante. Dio non può essere così crudele da condannare quest'uomo, perché ci ha fatto ridere e, facendoci ridere, ci ha fatto pensare. Le favole di La Fontaine non hanno lo stesso carattere delle favole antiche di Esopo, di Fedro, perché sono favole moderne. E che cosa significa dire che Jean de La Fontaine è il padre della favola moderna? Che cosa vuol dire che La Fontaine è andato oltre la morale tradizionale, un po' ipocrita? E per rispondere a queste domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé e quindi consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, la scuola è qui e il viaggio continua. Buona. ricordarvi che oggi sono usciti i dati dell'Istat sull'abbandono scolastico di questi ultimi due anni. L'abbandono scolastico dei ragazzi. 120.000 ragazzi hanno abbandonato la scuola prima del tempo. Quindi il 15%. Che cosa succederà? Succederà che questi ragazzi nel 2030, visto che noi guardiamo al 2030, al 2050, andranno a far aumentare il blocco delle persone soggette a quel virus che chiamiamo la debolezza cognitiva. Forse sarebbe bene cominciare a fare qualcosa oggi sulla debolezza cognitiva che riguarda appunto quel blocco che in Italia sta all'81%. Buonasera, volevo dirvelo perché queste notizie poi passano inosservate, ma è un problema questo, visto che parliamo di rinascita e resilienza. Sì, le sedie, ecco, se ognuno la riporta in fondo. Allora,